Buonasera carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto da parte mia. Bene, ieri sera, se ci avete seguito, abbiamo ascoltato, abbiamo visto della donna di Sunem che, per miracolo, dopo tanti anni, ebbe un figlio, grazie al miracolo effettuato da Eliseo. Ma andiamo subito a continuare la lettura dal secondo libro dei Re, dal versetto 18 al 27, vi ricordo, dal capitolo 4. Il bambino si fece grande e un giorno, uscito per andare da suo padre che era con i mietitori, disse a suo padre: «La mia testa, la mia testa!» Il padre disse al servo: «Portalo da sua madre!» Il servo lo portò via e lo condusse da sua madre. Il bambino rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. Allora la donna salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta e uscì. Poi chiamò suo marito e gli disse: «Ti prego, mandami un servo e un'asina, perché voglio correre dall'uomo di Dio e tornare.» Il marito le chiese: «Perché vuoi andare da lui quest'oggi? Non è il novilunio e non è sabato.» Lei rispose: «Lascia fare.» Poi fece sellare l'asina e disse al suo servo: «Guidala e tira via, non mi fermare per strada, a meno che io non te lo dica.» Così partì e giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmelo. Appena l'uomo di Dio la vide da lontano, disse a Geazi, suo servo: «Ecco la sunamita che viene. Ti prego, corri a incontrarla e dille: stai bene? Sta bene tuo marito? Il bambino sta bene?» Lei rispose: «Stanno bene.» E come fu giunta dall'uomo di Dio sul monte, gli abbracciò i piedi. Geazi si avvicinò per respingerla, ma l'uomo di Dio disse: «Lasciala stare, poiché l'anima sua è amareggiata, e il Signore me l'ha nascosto, non me l'ha rivelato.» Precipitò senza indugio a cercare Eliseo. Non si ferma a parlare con nessuno finché arriva a casa del profeta che, vedendola, capisce che c'è qualcosa che non va, anche se il Signore non gliel'aveva rivelato in anticipo. Eliseo l'accoglie e lei, rivela il motivo della sua amarezza. Leggiamo i versetti ora dal 28 al 37, dal capitolo 4 di Seconda Re. La donna disse: «Avevo forse chiesto di poter avere un figlio? Non ti dissi dunque, non mi ingannare?» Allora Eliseo disse a Geazi: «Cingiti i fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontri qualcuno, non salutarlo, e se qualcuno ti saluta, non rispondergli, e poserai il mio bastone sulla faccia del bambino.» La madre del bambino disse a Eliseo: «Com'è vero che il Signore vive, che tu vivi, io non ti lascerò.» Ed Eliseo si alzò e andò insieme con lei. Geazi, che li aveva preceduti, pose il bastone sulla faccia del bambino, ma non ci fu voce né segno di vita. Allora andò incontro a Eliseo e gli riferì la cosa, dicendo: «Il bambino non si è svegliato.» Quando Eliseo arrivò in casa, il bambino morto era adagiato sul suo letto. Egli entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Poi salì sul letto e si coricò sul bambino, pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui, si distese sopra di lui e il corpo del bambino si riscaldò. Poi Eliseo s'allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì e si ridistese sopra il bambino, e il bambino starnutì 7 volte e aprì gli occhi. Allora Eliseo chiamò Geazi e gli disse: «Chiama questa sunamita.» Egli la chiamò, e come giunse vicino a Eliseo, questi le disse: «Prendi tuo figlio.» La donna entrò, gli si gettò ai piedi e si prostrò in terra, poi prese suo figlio e uscì. Eliseo pensa di mandare Geazi a resuscitarlo, ma la sunamita è determinata a non lasciare il profeta, che così si reca personalmente a casa della donna. Il servo non era stato in grado di operare il miracolo, e così interviene Eliseo, che va nella stanza dove era stato messo il ragazzo, prega il Signore e poi lo riporta in vita usando lo stesso metodo adottato da Elia, ricordate, in Prima Re capitolo 17, cioè un contatto personale con il defunto che riportò la vita. Il grande insegnamento per noi è che quando siamo morti in senso spirituale, a causa dei peccati, un contatto personale con Gesù Cristo, porta la vita. In Lui noi abbiamo la vita, perché Egli è la vita. Ritroveremo questa donna più avanti nella storia, per il momento la lasciamo ed esaminiamo il quarto miracolo di Eliseo. descritto nei versetti dal 38 al 41. Eliseo se ne tornò a Gilgal. Nel paese c'era la carestia. Mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: «Metti la pentola grande sul fuoco e prepara una minestra per i discepoli dei profeti». Uno di questi andò fuori per i campi a cogliere erbe. Trovò una specie di vite selvatica, ne colse i frutti, le collinquintide, e se ne riempì la veste, e al suo ritorno li tagliò a pezzi e li mise nella pentola dove era la minestra, ma non si sapeva che cosa fossero. Poi versarono la minestra a quegli uomini perché mangiassero, ma appena l'ebbero assaggiata, esclamarono: «Uomo di Dio, c'è la morte nella pentola!» e non ne poterono mangiare. Eliseo disse: «Ebbene, portatemi della farina». La gettò nella pentola e disse: «Versatene a questa gente, perché mangi». E non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Durante un periodo di carestia, ed uno dei ragazzi uscì in cerca di qualche frutto o verdura che crescesse in giro. Fecero cuocere ciò che trovarono, ma quella zuppa di verdura era immangiabile. Eliseo intervenne e rese commestibile il cibo. Sempre legato al cibo è il miracolo descritto nei versetti dal 42 al 44, sempre da questo capitolo 4 del secondo libro dei Re. Giunse poi un uomo da Balsalisa, che portò all'uomo di Dio del pane delle primizie, 20 pani d'orzo e del grano nuovo nella sua bisaccia. Eliseo disse al suo servo: «Danne alla gente perché mangi». Quegli rispose: «Come faccio a mettere questo davanti a 100 persone?» Ma Eliseo disse: «Danne alla gente perché mangi. Infatti così dice il Signore: mangeranno e ne avanzerà». Così egli mise quelle provviste davanti alla gente, che mangiò, e ne lasciò d'avanzo, secondo la parola del Signore. L'uomo, volendo essere fedele alla legge di Mosè, portò le primizie del suo raccolto al profeta, dato che Geroboamo aveva scacciato dal paese i sacerdoti leviti. Eliseo voleva condividere con la gente presente questo cibo, ma poiché si trattava di una modesta quantità, il servo si rifiutava di farlo. Eliseo dovette insistere e il miracolo si compì. 100 persone furono sfamate e ne restò d'avanzo. Questo ci ricorda nuovamente il tempo in cui il Signore Gesù, con pochi pani e pochi pesci, sfamò folle di 4.000-5.000 persone. Questo capitolo ci ha mostrato come Dio si interessa di ogni bisogno dell'uomo, compresi quelli materiali come il cibo, gli affetti umani. Sembra assurdo mettere a confronto una cattiva minestra con un figlioletto morto, ma per il Signore niente è troppo grande o troppo piccolo da non essere per questo preso in considerazione. Dal prossimo capitolo, però, ci occuperemo di problemi militari. 5 del secondo libro dei Re è uno dei più interessanti della vita del profeta Eliseo. Ci parla della guerra in atto tra la Siria e Israele e di un capitano siriano, Naaman. Iniziamo leggendo i primi 4 versetti. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo, forte e coraggioso, era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il capitano dell'esercito siriano, e benché pagano, era un grand'uomo e un uomo d'onore. Per suo tramite il Signore aveva liberato la Siria. Questa è una cosa notevole. Sono certo che sarete d'accordo con me che questo è un uomo di cui si è servito il Signore. Scoprirete che in questo mondo il Signore si serve anche di uomini che non sono cristiani. Ciò vi può sembrare strano, ma non c'è bisogno che vi inoltriate tanto nella lettura della parola di Dio per scoprire che egli si servì di uomini come il faraone, Nabucodonosor, Ciro e Alessandro il Grande. E qui viene detto che si servì di Naaman. Ci viene anche detto che Naaman era un grande uomo di grande valore. Tutte queste doti menzionate contano nell'alta corte celeste. Dio non le disprezza. Questo pagano era usato da Dio. per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria. Così abbiamo letto prima. Ma anche se leggiamo che di lui si dicono tante buone cose, dobbiamo aggiungere questo. Era lebbroso. Oggi al mondo ci sono tante persone di cui si parla molto bene, ma che non sono cristiani. Si può dire che sono ottimi uomini o donne, che hanno fatto cose eccellenti, però bisogna concludere il discorso dicendo che sono peccatori. Tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio, così dice Romani 3, versetto 23. Non importa quanto siano brave le persone, agli occhi di Dio sono tutti peccatori. I lebbrosi non erano esclusi dalla società. È interessante notare che Dio diede ad Israele una legge che stabiliva l'isolamento dei lebbrosi, impedendo così che il male dilagasse. Oggi i lebbrosi vengono accolti in colonie e tenuti lontani dal resto della società, anche se questa malattia, quando è presa in tempo, può essere curata. La lebbra, nelle scritture, è un simbolo del peccato. Una ragione è che era incurabile per la scienza umana. Solo Dio può curare il peccato e salvare un peccatore. Naaman aveva tante belle doti, ma era un peccatore. Egli cercava di nascondere la lebbra che portava, ma non poteva curarla. Oggi tante persone passano una mano di bianco sul peccato. Quello di cui hanno bisogno è di divenire candidi, e solo Cristo può farlo. Subito dopo ci viene parlato di uno di quei personaggi della Bibbia che rimangono sconosciuti, nel senso che non ci viene detto il nome. Si tratta di una giovane, una ragazzina ebrea. Anche se non ne conosciamo il nome, la ragazzina è tanto grande quanto la regina Esther, quanto Ruth, la giovane moabita, quanto Bathsheba, o Sara, o Rebecca, o Rachele. Questa giovanetta era al servizio della moglie di Naaman. Era stata catturata durante un'incursione e presa in casa come schiava dal capitano siriano. Questa giovane ebrea non aveva alcuna importanza nella società. Tuttavia, un giorno, mentre era insieme alla sua padrona, sospirò e disse: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Vedete, Eliseo si era fatto una bella reputazione. La moglie del capitano prese sul serio ciò che la ragazza aveva detto e lo riferì al marito. Così la cosa giunse alle orecchie del re di Siria, che decise di agire. Il re di Siria gli disse: «Ebbene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì. Prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario, e portò al re di Israele la lettera che diceva: «Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Io sono forse Dio, con il potere di far morire e vivere, che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». La lettera da parte del re di Siria, che chiedeva che il capitano del suo esercito venisse guarito dalla lebbra, mise in grande imbarazzo il re di Israele, che esclamò: «Io non sono Dio, non posso guarirlo». Infatti il messaggio era stato inviato alla persona sbagliata. Avrebbe dovuto essere inviato a Eliseo. Il re di Israele disse: «Non posso affermare di poter guarire alcuno». Neppure Eliseo sosteneva di essere un guaritore, ma egli era in rapporto con il grande medico. Pertanto il re di Israele giunse alla conclusione che il re di Siria stava cercando un pretesto per muovere guerra. Perché mai gli avrebbe inviato il capitano del suo esercito con questa richiesta impossibile? Ma Eliseo venne a sapere tutto ciò e chiese che Naaman fosse mandato da lui. Leggiamo come andarono le cose in seguito, nei versetti dal 9 al 14 dal capitolo 5. Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, Laban e il Parpar, non son forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito?» E voltatosi, se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta. Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito». Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino, egli era guarito. Veniva da un grande regno del nord. Infatti la sua nazione in quel tempo stava facendo pressione sulla nazione di Israele ed aveva già riportato delle vittorie su Israele, quindi Naaman si aspettava che lo accogliessero con tutti i riguardi, e invece cosa successe? Eliseo non si degnò neppure di uscire per parlargli direttamente. Mandò il suo servo a dirgli che doveva tuffarsi 7 volte nel Giordano e che così sarebbe guarito. Naaman era seccato, poiché era un uomo molto orgoglioso e non era mai stato trattato così. Il Signore però voleva guarirlo non solo dalla sua lebbra, ma anche dal suo orgoglio. Quando Dio vi salva, vuol togliere dalla vostra vita anche ciò che lo offende, e l'orgoglio è proprio una delle cose che Dio detesta. Si parla tanto del fatto che Dio ama, ma Dio odia anche. Non è possibile amare senza odiare. Non si può amare il bene senza odiare il male. È vero che Dio ama l'uomo, ma con parole inconfutabili Dio afferma che odia l'orgoglio nel cuore umano. Dei Proverbi 6, versetti 16 al 19, elencano 7 cose che Dio odia, e le prime della lista sono gli occhi alteri, la lingua bugiarda e le mani che spargono sangue innocente. Vedete che cosa si trova al primo posto di questo elenco di cose che Dio odia? Un atteggiamento altero. Dio ci dice che egli lo odia. Lo odia tanto quanto odia l'omicidio. Giacomo 4, 6 recita: «Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili». L'orgoglio è la rovina dell'uomo, è un grave peccato. In Proverbi 16, versetto 18, leggiamo: «La superbia precede la rovina, e lo spirito altero precede la caduta». Proverbi 11, versetto 2, dice: «Venuta la superbia, viene anche l'infamia, ma la saggezza è con gli umili». E infine, in Proverbi 29, versetto 23, scopriamo queste parole: «L'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene gloria». Ma perché, chiediamoci, Dio odia l'orgoglio? La definizione di orgoglio è un'eccessiva autostima, un concetto troppo elevato della propria posizione, dei propri conseguimenti. Paolo, l'apostolo, ne parlò così: «Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno». Orgoglio è anche darsi un eccessivo valore e pretendere più di quello che si vale. Avete mai sentito dire: «Vorrei comprare quell'uomo per quanto vale e venderlo per quanto si crede di valere»? Beh, l'orgoglio è la differenza tra ciò che siete e ciò che credete di essere. Fu l'orgoglio di Satana che lo fece cadere. Quello fu il suo peccato. L'orgoglio fu anche il peccato di Edom, di cui Dio disse: «Anche se tu facessi il tuo nido in alto come l'aquila, anche se tu lo mettessi fra le stelle, io ti farò precipitare di lassù, dice il Signore», come leggiamo in Abdia, capitolo 4. L'orgoglio dell'uomo va contro al piano di Dio, e dove si incontrano c'è contrasto. Non vi è compromesso, e si tratta di una collisione frontale. Vedete, il piano di salvezza del Signore è la suprema risposta all'orgoglio dell'uomo. Dio abbassa l'uomo, non prende nulla da lui. Paolo, quando incontrò Gesù, poté dire di se stesso: «Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo». Leggiamo queste parole di Paolo in Filippesi 3, versetto 7. E Paolo rinunciò alla religione, rinunciò a tutto ciò che era stato e che riteneva importante e che ora considerava sudiciume, e disse: «Me ne sono sbarazzato. Cristo e orgoglio non si accompagnano». Non potete essere orgogliosi e allo stesso tempo accettare fiduciosi Cristo come Salvatore. Se avete fiducia in Lui, lascerete cadere nella polvere tutto il vostro orgoglio. La storia di Naaman è il più bel esempio che abbiamo di un uomo spogliato del suo orgoglio. Senz'altro era un grande uomo. Dio elenca tutte le cose che lo distinguono come uomo di carattere, di capacità. Ma era un lebbroso, un peccatore. Dio lo guarì non solo dalla lebbra, ma anche dal suo orgoglio. Credetemi, Eliseo lo insultò veramente. Naaman credeva che Eliseo gli sarebbe venuto incontro e in piedi avrebbe invocato il nome del Signore, il suo Dio, agitato una mano e lo avrebbe guarito dalla lebbra. Sapete, questa è religione. Sarebbe come se Naaman descrivesse un qualsiasi altro rito che noi conosciamo. Questa è religione. Quando Dio guarisce, è per fede. Egli calpesta il tuo orgoglio. Non devi seguire una religione, dei riti, per farti guarire. Devi andare da Dio, il grande medico. E con queste considerazioni sull'importanza della fede in Dio, mi devo fermare qui, a questo punto. E domani, augurandomi che voi ci possiate ancora una volta seguire, vedremo insieme che le obiezioni di Naaman sul fatto del fiume Giordano erano esatte. E quindi domani avremo la possibilità di saperne di più, di capirne di più insieme. Quindi vi do appuntamento al solito orario, a domani. Buon riposo, ciao.